Eccoci qua, sposate il fischietto, un'altra trasmissione di Tutto in un'ora. Oggi abbiamo, oltre al nostro Fabio Bellucci, abbiamo l'assessore alle politiche sociali, Francesca Cenerilli. Fabio, a te il microfono per i saluti.
Buongiorno gentili ascoltatori, una nuova puntata di Tutto in un'ora. Oggi appunto abbiamo Francesca Cenerilli, che è la prima volta che viene in radio da quando è stata riconfermata assessore.
La seconda?
Io non me la ricordo, quando è iniziato un anno e mezzo fa, non me lo ricordo. Questo fatto, però parlavamo appunto delle politiche alla persona, che significa avere una delega molto ampia, soprattutto per quanto riguarda le difficoltà che ci sono nel territorio, e cercare di mettere appunto delle toppe per quanto possibile alle varie difficoltà che le famiglie soffrono in questo momento. Abbiamo ospitato anche le persone che si occupano di dare dei sussidi, i cosiddetti pacchi, nei confronti delle famiglie più disagiate, e devo dire che nel comune abbiamo più volte fatto presente che ci sono molte persone che danno veramente grande prova di solidarietà nei confronti delle persone che hanno maggiormente bisogno. Diamo il buongiorno in ogni caso a Francesca Cenerilli, bentornata allora alla radio e non benvenuta.
Grazie mille, grazie del nuovo invito, grazie Giacomo, grazie Fabio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, noi prima di iniziare la trasmissione diciamo ci corre l'obbligo di dare una informazione di servizio, così come abbiamo fatto tante altre volte cercando di aiutare soprattutto gli ascoltatori, ma visto e consigliato che la situazione è ancora molto indefinita, perché la gente ovviamente fa un po' di confusione ormai tra l'aumento dell'IVA che è scattato oggi e il problema dell'IMU, che la prima rata non si è pagata e non si sa se si pagherà la seconda, i problemi della vecchia TARSU e la nuova impostazione, la nuova imposizione fiscale per quanto riguarda la TARES, che sarebbe appunto la tassa che ha preso il posto della TARSU, cioè quella della nettezza urbana, per parlarci della spazzatura cosiddetta, se vogliamo dirla ancora in termini più semplici. Lo vogliamo ribadire a tutti gli ascoltatori che le due rate sono in scadenza, sia la prima che la seconda rata, al 29 di novembre di quest'anno, quindi avete la possibilità di pagare in unica soluzione la TARES il 29 di novembre, o entro ovviamente, guardate, non aspettiamo tutti quanti l'ultimo giorno, perché poi sappiamo quali sono le poste in che condizioni stanno e avremo molte difficoltà. Quindi ricorderete, per chi almeno ha sentito la trasmissione qui con Giuseppe Zito, l'assessore per quanto riguarda le competenze del bilancio e dell'economia e della finanza, per quanto riguarda in questo caso anche i tributi, Giuseppe Zito spiegò i motivi che avevano indotto il Comune appunto a rinviare la prima rata e metterla insieme alla seconda rata. Quindi ricordate, per quanto riguarda la scadenza della spazzatura detta TARES, la scadenza è il 29 di novembre. Noi in ogni caso diremo ogni volta, per quanto possibile, cercheremo di ricordarcelo anche noi, diremo queste cose per cercare di aiutare i nostri amici cittadini a stare dietro a tutte queste cose, perché devo dire la verità, anche per chi fa informazione non sempre è facile ricordarsi di tutto quanto, ma oggi sappiamo che sfortunatamente l'IVA passa dal 21 al 22% con un aggravio per le famiglie, almeno per quanto riguarda questo trimestre è stato calcolato intorno ai 40 euro a famiglia. E questo ovviamente non ci fa assolutamente piacere. Ciò significa che i problemi per quanto riguarda Francesca aumenteranno, perché la povertà delle famiglie, le difficoltà economiche, la mancanza di posti di lavoro ci sta portando a una situazione di esasperazione. Noi che viviamo un po' i comuni di Ladispoli e di Cerveteri vediamo che le difficoltà sono sfortunatamente aumentate. Alla Caritas, lo facciamo presente altre volte, andavano soltanto i cosiddetti extracomunitari o gli stranieri, e adesso invece ci sono tantissime famiglie italiane che hanno bisogno di poter mangiare un pasto caldo una volta al giorno presso la struttura, in questo caso di Ladispoli, e devo dire che ormai invece la maggioranza sono italiani quelli che appunto fanno riferimento alla mensa della Caritas. Quindi i vostri problemi, cara Francesca, sono aumentati e io mi auguro che terminino qua, anche se devo dire che le cose che si vedono e si sentono non ci fanno deporre verso il bel tempo.
Beh, purtroppo io devo testimoniare, perché è il mio lavoro nella vita ed è la mia occupazione all'interno dell'amministrazione, che la gestione di questo settore è nostro malgrado sempre più complicata. Dipende ovviamente molto dalla crisi che ci sta massacrando definitivamente, perché oggi non esiste famiglia monoreddito o con più di un reddito che abbia l'opportunità di arrivare senza nessun tipo di problema a fine mese, perché ricordiamo che i giovani come noi, nonostante le lauree, i master, non riescono a trovare un posto fisso, conseguentemente tutto quello che concerne posti di lavoro, laddove si trovano, sono contratti a progetto, per cui non c'è possibilità di poter accendere un mutuo, non c'è possibilità di avere la possibilità di uscire di casa, laddove una casa ci sia, già di famiglia. Quindi è un susseguirsi di cose che si accumula e ovviamente oggi ci ritroviamo con le famiglie che prima potevano essere la risorsa anche economica della nostra città in quanto investivano sul territorio, che oggi ci chiedono aiuto, anche semplicemente per un esonero mensa o per un esonero scuolabus per i propri figli o per un aiuto sullo sport, su un incentivo per lo sport per i propri bambini.
Ecco, questo che già hai fatto questo lavoro, hai notato che c'è una percentuale superiore rispetto a quello del precedente periodo in cui tu già svolgevi, diciamo, queste azioni?
Assolutamente sì, il trend è drammatico perché superiamo ampiamente il 30% rispetto a quello che avevamo precedentemente e il 30% è quello che conosciamo, quello che è il sommerso, che non conosciamo perché molte persone ancora per dignità, per vergogna, per malinformazione, perché nonostante noi cerchiamo quotidianamente di ribadire che il servizio sociale è a sostegno delle famiglie e non a controllo, o quantomeno io ancora sento persone che vengono a parlare con me e mi dicono: noi non veniamo a chiedere aiuto perché abbiamo paura che voi ci togliate i bambini. Ecco, togliamoli questi tabù, perché non funziona così. Le assistenti sociali, il servizio sociale è a supporto dei cittadini, laddove hanno una qualsiasi difficoltà, ovviamente nei limiti delle possibilità e delle risorse, maggiori sono i casi, minori purtroppo sono le risorse, ma cerchiamo di non lasciare indietro nessuno, noi siamo a sostegno e laddove voi veniate per tempo e non dobbiamo quindi necessariamente correre dietro all'emergenza, possiamo fare dei piani e strutturare degli aiuti che siano sostanziali e che non siano emergenziali. Perché io vi ricordo che purtroppo non abbiamo il cassetto dal quale possiamo attingere per potervi aiutare nell'immediato, purtroppo i tempi dettati dalla burocrazia ci danno delle dinamiche e delle tempistiche che dobbiamo rispettare. Ecco, questo significa...
Quali sono i casi che maggiormente in questo momento tu stai valutando, cioè delle persone che hanno peggiori difficoltà rispetto ad altri? Devo dire, quali sono i casi più forti? Mancanza di posto di lavoro, malattie, separazioni? Quali sono i casi in cui emerge più il bisogno da parte di queste persone di chiedere aiuto?
Allora, i settori che maggiormente sono in crisi in questo momento ovviamente è il mondo del lavoro e di conseguenza anche la situazione alloggiativa e abitativa, però mi corre l'obbligo ricordare che tutte queste situazioni sono concatenate l'una all'altra, perché è ovvio che se in una situazione di una famiglia o anche di un semplice nucleo abitativo formato anche da moglie e marito, dove viene a mancare il posto di lavoro e quindi l'entrata, ovviamente non c'è la possibilità di pagare il mutuo o l'affitto, non c'è la possibilità di fare la spesa, non c'è la possibilità laddove ci sono i figli di poter pensare a tutto quello che occorre ai figli. Per questo vi dico, la situazione emergenziale crea problema anche a noi, però poter venire per tempo e fare un programma sul nucleo familiare, quello che noi stiamo facendo su molte famiglie del nostro territorio, ci consente intanto di tamponare l'emergenza.
Intanto avete una mappatura, diciamo, del
assolutamente
territorio.
Sì, assolutamente sì. E quello che è importante è proprio questo, cioè noi viviamo la realtà di uno sfratto esecutivo più o meno ogni 15 giorni.
Scusami, tu prima hai usato una parola che mi ha colpito particolarmente, hai parlato alcune volte che le persone per dignità non si rivolgono ai servizi sociali. Io dico che non c'è niente di indignitoso a chiedere aiuto nel momento stesso in cui una persona ha bisogno, perché nessuno si va a divertire a chiedere aiuto quando non ne ha bisogno, ma la società, soprattutto la società attuale, se non si aiuta come si faceva 60 anni fa dandosi realmente una mano, non ce la facciamo a venirne fuori. Però 60 anni fa il tipo di situazione per chi veniva fuori dalla guerra e aveva bisogno, non aveva difficoltà a chiedere, che ne so, un po' di latte, un po' di pane o un po' d'aiuto. Poi piano piano abbiamo pensato che invece non è dignitoso chiedere aiuto quando si ha di bisogno, e non mi pare che questo qua sia un canone neanche cristiano, perché tra cristiani e, voglio dire, per quanto riguarda tutte le religioni, ci sta sempre il fatto di aiutare le persone che restano indietro, e quindi io vorrei che non ci fosse pericolo di dignità per la persona. In caso la difficoltà a uscire, perché le persone pensano che dopo aver fatto una vita in caso di lavoro, perché adesso parliamo dei giovani che non hanno lavoro, però parliamo anche delle persone anziane che vanno avanti in casa con 500 euro al mese.
Parliamo anche di padri di famiglia di 50 anni messi in cassa integrazione, che oggi non hanno più la cassa integrazione e non hanno l'età pensionabile, non sono esodati perché non vengono riconosciuti tali e non hanno il modo di poter sostenere i figli e la propria abitazione e la propria realtà familiare. Quindi è una situazione ancora che va ancora a toccare lati che prima ovviamente non venivano toccati. E un'altra cosa importante che io vorrei ricordare agli ascoltatori, approfitto di questo canale preferenziale, di questa occasione che mi date, perché sono tantissime le persone che ci ascoltano in questo momento, è proprio questo: ricordatevi che non solo per professione noi assistenti sociali abbiamo il segreto professionale, perché a me molto spesso viene detto no assessore, noi vorremmo parlare in un luogo diverso dall'ufficio per essere sicuri che la cosa rimanga tra di noi. Allora io vorrei ricordarvi questo: i dati sensibili che noi trattiamo, al di là che abbiamo...
E vogliamo spiegare bene che cos'è un dato sensibile?
Esatto.
Perché non tutti quanti
conoscono. I dati sensibili
conoscono.
Ovviamente significano le storie che ognuno di voi hanno alle spalle, che ci raccontano mostrando le proprie fragilità, le proprie difficoltà, e hanno ovviamente dati sensibili, ovvero se ci dichiarano quello che fanno nella vita, quanto percepiscono, qualsiasi altra realtà, sono dati che rimangono all'interno del servizio, di cui siamo a conoscenza soltanto noi e l'utente che ce li dichiara, nessun altro, per cui non abbiate timore neanche nel dichiarare quello che magari pensate che dichiarare possa essere un problema, perché noi più cose sappiamo più abbiamo modo di potervi aiutare. Questo è fuori discussione, tant'è che proprio per evitare che le persone possano avere problemi o disagio anche nel semplice reperire il pacco che riusciamo a dare con l'associazione, abbiamo istituito anche un ulteriore servizio, che è quello di avere i pacchi all'interno dell'ufficio e non all'interno della sede dell'associazione, e le persone che ci dicono non abbiamo voglia di andare nel momento in cui si ritirano i pacchi alla sede dell'associazione vengono contattate dal servizio, vanno all'interno del servizio, possono anche entrare all'interno del parco della Legnara con la macchina laddove ce l'abbiano, caricare il pacco e riuscire in assoluto anonimato.
Senti Francesco, devo parlare di dati sensibili. Questi dati sensibili voi li prendete e li mettete sul computer o su un foglio mobile che poi nessuno può vedere, perché sul computer possono andare anche le persone a vedere, a meno che...
Allora, innanzitutto i dati sensibili, che sono sia sul computer che sul cartaceo, perché le nostre assistenti laddove fanno i colloqui ovviamente hanno una cartellina personale per ogni utente, sono all'interno di una cassaforte con tanto di combinazioni che conoscono soltanto gli addetti al servizio, ecco. E che viene variata di settimana in settimana. Lo stesso vale per i file che sono nel computer, un programma al quale possono attingere soltanto le persone del servizio, con delle password che allo stesso modo vengono cambiate settimanalmente. E vi dirò di più, che nemmeno noi che siamo all'interno dello stesso servizio conosciamo la password l'una dell'altra, ma non perché non possiamo avere trasmissioni di dati sensibili, perché oggettivamente all'interno del servizio ognuno ha una funzione ed è giusto che l'amministrativo si occupi della parte amministrativa e burocratica, delle pratiche e degli atti che vanno avanti, e l'assistente sociale si occupi dei dati sensibili dell'utenza. Ovviamente poi vengono messi in relazione, perché l'amministrativo quando deve erogare il contributo deve sapere a chi va e qual è la prassi, però le storie che vengono raccontate ad ognuno di noi nel momento in cui abbiamo questi colloqui sono assolutamente vigilate dal segreto professionale, quindi questo è fuori discussione.
Allora avete capito? Confidatevi subito, immediatamente di questa cosa, non c'è nessun problema.
Ho vissuto questo stesso problema anche alla Dispoli e devo dire che è stata fatta proprio una campagna ad hoc per cercare di sensibilizzare le persone a uscire fuori di casa e a chiedere aiuto, perché sono parecchie, poi soprattutto le persone anziane, che hanno disagi e difficoltà, si chiudono loro stessi al punto tale che si perdono proprio di vista completamente. Poi ogni tanto dobbiamo leggere sui giornali di persone che sono state dimenticate, ma sono state spesso anche loro stesse che si sono dimenticate di chiedere aiuto e soccorso, perché sono dei servizi sociali da parte dei due comuni interessati, perché parliamo in questo caso di ASL, no?
di un distretto
sociosanitario, in cui si può fare riferimento e dire: ho tanto di quel bisogno che non riesco ad andare a fare la spesa fuori di casa. Il comune, laddove può, fa la spesa al posto di questa persona, gliela portano a casa. Ci sono molte assistenze rispetto a questo fatto. Non pensate che sia soltanto il problema del denaro, ma ci sono delle persone che non hanno nessuno in famiglia e non ce la fanno in caso neanche più a scendere i gradini di casa. Lì il comune, diciamo, aiuta, non voglio dire che si sostituisce, perché nessuno si può sostituire a un altro, però c'è un servizio da parte del comune che tende ad aiutare fino dentro casa le persone, anche con degli assistenti che vanno in casa per fare le faccende spicciole, quelle anche di pulire per terra due o tre volte a settimana. Ecco, Francesca, io vorrei che tu dessi, come dire, una connotazione di questo fatto, che non si tratta tante volte tanto del pacco, ma alcune volte le persone non ce la fanno a fare le faccende domestiche. Anche in questo caso il comune, dopo un'analisi ovviamente del problema, decide quante ore a settimana si possono dare, considerando anche sfortunatamente i forzieri del comune non sono immensi, che le difficoltà dovute alla legge finanziaria non sono migliorate le prestazioni nei confronti dei comuni, però il comune, e devo dire in questo caso i comuni, la Dispoli e i Cervedri, fanno del tutto per alleviare le sofferenze delle persone che hanno di più bisogno.
Infatti io rispetto a questo volevo fare delle ulteriori precisazioni. Rispetto al settore che segnalava adesso Fabio, quindi alle persone comunque che hanno delle difficoltà motorie, fisiche, persone già facenti parte della terza età o con disabilità che oggettivamente impedisce loro di avere una deambulazione anche libera al di fuori della propria abitazione. Esistono dei servizi che sono l'assistenza domiciliare, diretta o indiretta, quindi potete scegliere anche voi chi può essere la cooperativa accreditata sul territorio che vi può fornire questo servizio, quindi non deve essere per forza una scelta nostra, ma siete anche liberi di scegliere. Ovviamente tramite la valutazione dell'assistente, che stabilisce in base al caso, in base alle risorse, quelle che possono essere destinate all'utente in questione, esistono questi assistenti che vengono a casa, che vi aiutano a fare quello che voi chiedete di fare, quindi può essere la pulizia di se stessi, quindi prendersi cura del proprio corpo perché non si è autosufficienti in pieno, può essere la cura della casa, può essere uscire semplicemente per essere accompagnati ed andare a fare una passeggiata perché non si ha nessuno che lo faccia. Per cui per questo c'è assolutamente un'assistenza totale, come al tempo stesso c'è un'assistenza totale, io ci terrei a precisare questo perché noi abbiamo da poco materiale del 3 luglio, quindi sono passati pochi mesi, abbiamo da poco deliberato un bilancio che ci consente di avere 360.000 euro in più sul sociale. Non sono molti, anzi sono assolutamente pochi rispetto alla situazione emergenziale che viviamo, però ci tengo a sottolineare questo perché la maggior parte dei comuni facenti parte della nostra regione, ma di tutto lo Stato, perché poi i tagli trasversali che ci arrivano sono tagli che arrivano dallo Stato e le regioni conseguentemente devono adeguarsi, e io faccio appello alla sensibilità dei nostri dirigenti politici e quant'altro, sia a livello regionale che a livello nazionale, di fare attenzione quando si usa qualsiasi tipo di manovra finanziaria che va a tagliare quelli che sono i costi del sociale, perché credo che queste persone, prima di essere di rivestire un incarico parlamentare, regionale o quant'altro, dovrebbero essere amministratori locali e rendersi conto con mano di quello che significa avere i propri concittadini o anche non concittadini all'interno della città che amministrano, al quali non riescono a dare tutto quello di cui hanno bisogno. Noi non abbiamo fatto tagli di nessun tipo, abbiamo aumentato, ciò nonostante siamo in sofferenza, questo è un dato di fatto. Abbiamo i ragazzi disabili a scuola, ai quali non abbiamo assolutamente tagliato nessun tipo di assistenza scolastica, ma per erogare il servizio a tutto lo storico che avevamo e a tutte le nuove entrate, siamo fuori di 10.000 euro, di 10.000 ore, significa oltre 200.000 euro. Potevamo dire, non abbiamo i soldi, tagliamo. Questo non avverrà mai. Preferiamo fare un debito fuori bilancio, preferiamo dover andare alla Corte dei Conti a spiegare perché abbiamo erogato pur non avendo i soldi, ma non esiste che noi andiamo a tagliare sull'assistenza ai disabili, sull'assistenza agli anziani o su quello che per noi sono principi di vita, perché la solidarietà o ai malati o qualsiasi sia il servizio o il settore che attinge al sociale, questo è fuori discussione.
Francesca, pochi giorni fa è scaduto il bando per quanto riguardava l'assistenza nei confronti dei malati di Alzheimer. Ecco, ci puoi dire, insomma, diciamo, in rapporto a quello che voi aspettavate, come sono andate le cose? Perché sapevo che all'inizio c'è stata un po' di difficoltà perché le persone non avevano capito bene questo bando, come funzionasse, e abbiamo cercato anche qui di essere di servizio, di aiuto alle persone, cercando di dire guardate che i termini sono questi, se non mi sbaglio sono stati anche rinviati e riaperti, appunto perché le domande, da quanto mi era stato detto, soprattutto dalla direttrice qui della ASL, erano state molto poche, quindi mi aveva chiesto un aiuto per poter fare presente alle persone questa cosa, e io mi sono adoperato sia alla Dispoli che a Cerveteri per dare il mio piccolissimo contributo per aiutare. Ecco, diciamo, come sono andate poi le cose? Sono state giuste le domande, abbastanza poche? Come sono state?
Le domande sono state abbastanza, secondo me ancora poche rispetto alle casistiche che noi conosciamo, però è anche vero che ci siamo resi conto, e questo purtroppo è dipeso da una mancata, secondo me, identificazione del bando proprio da parte della Regione, dove i centri che riconoscono e certificano i malati d'Alzheimer non sono ancora in grado di certificare le malattie affine all'Alzheimer, ma che non vengono ancora catalogate come Alzheimer, perché il bando prevedeva anche che potessero attingere a questi fondi persone con patologie similari all'Alzheimer ma non ancora certificate.
Ecco, il bando tra l'altro prevedeva questo fatto, come si diceva prima, di un aiuto di carattere casalingo, sì. Quindi di poter portare un contributo alle famiglie veramente sono disagiate, perché chi ha un malato di Alzheimer in casa sa che un pezzo di vita è terminata, perché la persona in questione ha bisogno di H24 di aiuto, perché una persona che ha l'Alzheimer non si può lasciare mai solo, perché sfortunatamente è un bambino molto cresciuto che però può fare diciamo anche dei danni
a
se stessa e agli altri in maniera considerevole, quindi è una persona che ha bisogno costantemente di attenzione. L'unico tipo di sollievo che si può dare è quello di dire alle persone che accudiscono questi malati: 2 ore al giorno andate a fare una passeggiata e cercate di ricaricare un pochino le batterie, perché questo qua era il senso di questo bando, diamo un aiuto alle famiglie che hanno bisogno reale proprio di riprendere un po' di alito di vita, perché stando 24 ore su 24 a un certo punto non ci se la fa più.
Noi siamo stati precursori di questo tipo di assistenza ai malati di Alzheimer, perché sono già 4 anni che la Fondazione Carici, la Cassa di Risparmio di Civitavecchia, ci finanzia dei progetti che si chiamano Mani Tese proprio per i malati di Alzheimer, per evitare di istituzionalizzare un malato d'Alzheimer, perché quando la malattia, fondamentalmente, detto in termini banali affinché tutti ci possano comprendere, si basa sulla mancanza dei ricordi della propria vita e quindi della propria identità, istituzionalizzare una persona che ha questo tipo di patologia significa spegnerla definitivamente. Noi abbiamo sempre creduto che fosse importante cercare di creare assistenza all'interno della propria realtà abitativa affinché questa persona, nei limiti, possa cercare di recuperare quella che è la propria identità, ovviamente nei limiti della patologia che è degenerante e quindi lascia poi il tempo che trova. E quindi già insieme a questi finanziamenti, maggiormente con il bando che ci ha dato la Regione Lazio, che ricordo ha messo a disposizione oltre 400.000 euro per il nostro distretto, quindi delle somme comunque considerevoli, abbiamo dato l'opportunità a questi familiari di poter avere un supporto maggiore di assistenza all'interno del proprio nucleo abitativo. Noi speriamo vivamente che la Regione non crei progetti a spot, cioè nel senso che questo non rimanga una sorta di esperimento e poi finisca lì, perché ricordiamo sempre che per quanto riguarda il sociale non servono i bonus, non servono i percorsi a spot o le progettualità che cadono a pioggia e poi svaniscono, servono dei progetti stabili, reali, funzionanti, che possano dare delle garanzie di continuità alle persone che ne hanno necessità. Per questo noi, già da quest'anno, e il nostro sindaco durante gli equilibri di bilancio ha letto una relazione di tutte le attività svolte dai vari assessorati e dall'amministrazione tutta in questo anno e mezzo di percorso. Per quanto riguarda il sociale, noi abbiamo deciso, anche in tendenza alla situazione epocale che viviamo di crisi, di cambiare un po' la dinamica di quelli che sono i servizi, e abbiamo deciso di cominciare ad inserire delle nuove realtà che sono dei progetti ad hoc sulle famiglie e sui nuclei a 360 gradi. Questo non significa andare a togliere completamente quelli che sono i contributi economici classici che davamo e che continuiamo a dare ai nostri utenti, ma crediamo che il servizio bancomat dei servizi sociali in questo momento di crisi generale non sia più sufficiente, mentre creare dei progetti su ogni nucleo familiare, ovviamente, ripeto, nei limiti delle risorse che abbiamo, sperando che qualcuno si accorga che i comuni stanno cadendo in un baratro dal quale riusciranno difficilmente ad alzarsi, possono dare delle soluzioni. E quest'anno, da quando abbiamo cambiato questo stile di contribuzione, ovviamente mantenendo in parte anche i contributi che prima vi dicevo, siamo riusciti ad assistere in toto una media di circa 12-15 famiglie con questa nuova progettualità, delle quali già due o tre si sono resi autonomi e indipendenti, perché quando noi riusciamo a dare tutti gli strumenti, ottemperando alle loro mancanze, hanno anche la mente e la serenità tale per poter affrontare al di fuori quelle che sono le necessità, e quindi riuscire a sapere che non devono pensare oggi a fare la spesa, possono stare fuori a cercare un posto di lavoro, che la bolletta del telefono, se gli viene staccata, c'è qualcuno che ci pensa, e possono pensare ad andare altrove e a darsi da fare per mettere insieme quello che può essere il pranzo con la cena, ma non solo per oggi, per una continuità. E questo per noi è una grande risorsa, perché significa ottimizzare le nostre risorse, risolvere il problema dell'utente ed investire le risorse svincolate su qualcuno che in quel momento ha più necessità.
Senti Francesca, io da quello che ho capito, insomma, in questi anni il lavoro del comune insieme al lavoro della regione, insieme al lavoro dell'ASL, è quello che, insomma, ci dà la figura di quanto possiamo cercare di dare come contributo alle persone che hanno bisogno. Ecco, devo dire, messe insieme queste cose, so che voi avete attuato anche una sinergia con Roberto Ussia, che è l'altro assessore del comune di Ladispoli che si occupa di politiche sociali, diciamo, messe insieme tutta questa cosa, che cos'è che manca soprattutto al di là delle risorse economiche? Cioè, dall'altra parte si sente questo disagio da parte delle istituzioni, della ASL, da parte della regione? Avete ancora invece qualcuno che rimane sordo alle vostre richieste?
Allora, a noi l'unica cosa che manca sono le risorse economiche, non manca null'altro, perché oggettivamente, per quanto riguarda le professionalità che esistono su questo territorio, e vorrei ricordare e fare un ringraziamento anche particolare con il cuore al commissario straordinario, al dottor Quintavalle della ASL, con il quale noi lavoriamo in maniera veramente è fantastica, noi distretto sociosanitario, quindi Cerveteri e Ladispoli, e insieme stiamo mettendo in piedi delle progettualità anche in tempi rapidissimi, protocolli d'intesa e progettualità tali che ci consentono anche di sopperire un po' alle mancanze economiche che abbiamo. E non sempre l'ASL è stata così solerte nel darci delle risposte, spesso è stata sorda, non per mancanza di volontà degli operatori che stanno all'interno dell'ASL, perché noi per esempio lavoriamo con la dottoressa Zaccari quotidianamente nei piani di zona ed è una persona straordinaria, però ovviamente c'è chi sta sopra che poi dirige un po' le fila.
Però, diciamo, anche se tu sei molto giovane, da poco hai superato la trentina, lo possiamo dire, sei talmente giovane che si può dire tranquillamente, esattamente, da poco hai superato la trentina, però dicevo, rispetto a questo fatto, tu è già da parecchio tempo che ti occupi di sociale, da quando hai iniziato ad oggi, nel tuo panorama, che cos'è che hai visto nascere e che cos'è che hai visto morire?
Allora, io ho visto nascere tanti bei progetti, è quello che dicevamo prima, che si sono interrotti per mancanza di volontà, secondo me, politica, perché sono questioni politiche decidere dove investire e cosa fare. Noi abbiamo un ruolo, i cittadini ci hanno votato per questo e da noi si aspettano delle risposte, quindi dobbiamo anche osare e prenderci le nostre responsabilità e poter dire È vero, le strade sono piene di buche, è un dato di fatto, è un dato di fatto ormai storico. Io poi, che per vari motivi frequento spesso la zona del Tirsenia, spesso ci rido sopra con amarezza dicendo che sembra una città del dopoguerra, dopo i bombardamenti, esatto. Però questo significa anche che se cerchiamo di ottemperare ad una mancanza, non è detto che ci dimentichiamo del resto. Per questa amministrazione investire sul sociale è una priorità assoluta. Conseguentemente per questo stiamo cercando di fare dei progetti che non siano più a spot, perché io ne ho visti nascere tanti e morire tanti. E noi oggi siamo riusciti ad inserire, per esempio, nei piani di zona, cosa che non era mai successo, tramite anche delle associazioni di volontariato del territorio, uno sportello antiviolenza sulle donne. Noi ne avevamo uno prima, creato col Dipartimento delle Pari Opportunità, uno sportello meraviglioso, gestito da gente fantastica, ma fine del finanziamento, fine dello sportello. Ora, le persone che con tanta fatica, le donne che con tanta fatica si sono rivolte a quello sportello per avere un aiuto sui soprusi che generalmente subiscono anche all'interno delle mura domestiche, perché poi ricordiamocelo, la maggior parte di queste violenze accadono lì. Possiamo dire a un certo punto, no, mi dispiace, sono finiti i fondi, chiudiamo la porta, arrivederci e grazie? Questo non è ammissibile, e io questo l'ho visto accadere con i miei occhi, perché ho partecipato a quel bando, ho preso un finanziamento europeo e poi ci è stato detto finiscono i fondi, finisce tutto. Oggi noi con le nostre risorse l'abbiamo attivato, anzi lo dico in anteprima, sarà all'interno della ASL, ci sarà uno sportello con assistenti sociali, psicologhe ed avvocatesse che presenzieranno all'interno di questo sportello proprio a supporto delle donne e daranno le indicazioni tramite il servizio sociale, ma anche successivamente laddove servirà un supporto di natura diversa, anche legale, per affrontare un percorso di denuncia vera e propria, ma che sarà lì costantemente, 365 giorni l'anno, per tutti gli anni che avremo a disposizione questa amministrazione, spero anche chi verrà dopo di noi se non saremo noi. Lo stesso per l'abuso sui minori. Il discorso della crisi che facevamo prima, quando ho detto tocca tutti i fronti, purtroppo è un dato di fatto, perché le realtà familiari oggi si vanno disgregando, anche perché non c'è più la serenità economica che consente di fare delle progettualità familiari. Noi subiamo tantissimi atti da parte del Tribunale per minori, non solo in affidamento, ma anche con contenziosi familiari dove dobbiamo vigilare. Forse la crisi economica ha ampliato anche questo, però è un dato di fatto. Beh, anche su questo, all'interno della ASL, all'interno dei servizi sociali, esistono dei mediatori familiari e delle realtà che possono essere a supporto ulteriore di queste famiglie, per cui se avete problemi anche di dialogare col vostro partner, ma dovete tutelare vostro figlio o i vostri figli affinché ci sia una separazione laddove sia necessaria, condivisa, congiunta, rimanendo buoni genitori pur non essendo stati buoni compagni di vita, fidatevi, venite da noi, cercate di farvi sostenere in questo. E in più ci sarà un nuovo sportello anche sull'abuso nei confronti dei minori, dove l'associazione e la cooperativa che gestiscono per noi il servizio Pollicino, che si occupa proprio di abuso sui minori, avrà un ulteriore sportello, un ulteriore incremento di ore con un assistente sociale e una psicologa sempre presente, affinché ci siano, purtroppo visto che sono in aumento i casi del Tribunale, delle presenze costanti all'interno dei servizi. Ora io credo che noi comuni possiamo fare molto e cerchiamo di farlo. Credo che le istituzioni superiori dovrebbero fare in modo che queste progettualità che noi creiamo con tanta fatica a livello anche di innovazione, perché poi standardizzare il tutto, si evolve la società, bisogna evolvere anche i servizi, questo è un dato di fatto, vanno a perdere di importanza se non abbiamo chi ci sostiene dall'alto. Per cui io in questo periodo, che per me inizialmente è stata un'esperienza anche innovativa, da lì ho deciso che doveva diventare una professione, quindi mi sono attivata affinché i miei studi potessero anche portarmi a svolgere il sociale come professione, ed oggi quindi lo dico su tutti e due i fronti, come amministratore e come tecnico. Cercate di fidarvi di noi, perché i servizi ci sono e funzionano. È ovvio che non possiamo risolvere con la bacchetta magica ogni cosa, fermo restando che in questo momento c'è un'ottima sinergia tra i comuni del distretto, la ASL, e la Regione ci sembra molto meno sorda rispetto al passato a tutte le problematiche del sociale, per cui speriamo che questa sia un'evoluzione positiva di tutte le dinamiche che fino a questo momento ci hanno comunque tenuto al chiodo su tante progettualità.
Senti, volevo fare una domanda, no? La separazione tra marito e moglie, ora oltre a venire tra giovani avviene anche tra persone di una certa età. Queste persone si possono rivolgere a questo sportello?
Tutte le persone si possono rivolgere a questo sportello. La mediazione familiare è attiva per tutte le persone residenti sul territorio di Cerveteri e la Dispoli, perché c'è anche alla Dispoli, ovviamente nei vari comuni d'appartenenza, perché c'è un supporto comunque psicologico e terapeutico anche per affrontare delle problematiche di coppia che magari sono anche risolvibili con l'aiuto di qualcuno che sia in grado di gestire anche i rancori e le rabbie che ci sono l'uno nei confronti dell'altro. Laddove non siano risolvibili, sicuramente c'è il supporto per arrivare ad una condivisione di intenti rispetto ad una separazione.
Una domanda semplicissima, che poi non è una domanda. Una persona che ascolta, ci si prende a parlare di sportello, mica se è uno sportello, te ne metti lì, dici le cose tue,
no, assolutamente.
Ci sarà una stanzetta, no? Una cosa attrezzata.
Allora, gli sportelli sono front office nei quali si prende degli appuntamenti, semplicemente si chiede, si dà un'indicazione rispetto a quella che è la propria dinamica personale, quindi ho bisogno di parlare con l'assistente sociale e si prende un appuntamento.
A seconda
dei casi c'è l'assistente che si occupa di un progetto piuttosto che di un altro, e in sede assolutamente privata queste persone possono esporre le proprie problematiche e da lì iniziano tutti i vari percorsi di approfondimento.
Le mie domande sembrano così stupide.
No, sono importanti.
No, voglio dire, perché
è la gente comune.
Certo.
Ecco Francesco, io voglio chiederti una cosa. Prima si è parlato del fatto di potersi rivolgere ad alcune cooperative per quanto riguarda l'aiuto in casa, parlavamo dei malati d'Alzheimer, però alcune volte le persone, soprattutto in questo periodo in cui stanno aumentando, diciamo, questi casi, chiedono appunto che ci sia un albo per quanto riguarda le badanti, cioè per tutti coloro che in effetti, se il comune riesce ad avere un albo delle persone che si vogliono iscrivere, dice: noi siamo le persone che, pure se non sono professioniste, non c'è un albo realmente nazionale, però ci sia un albo locale dove uno si può rivolgere, perché le persone devono sempre andare a finire o presso la chiesa sperando che qualcuno si rivolga lì, o chiedere a un altro per sentito dire, o via dicendo, aspettando, sfortunatamente lo voglio mettere anche tra virgolette, che qualcuno non ci sia più affinché qualche badante si possa liberare. Invece tante volte la domanda e l'offerta non si conoscono, quindi realmente uno sportello dove uno dice: io mi offro come badante, e la persona può andare: io bisogno di una badante, non c'è la possibilità che il comune possa fare uno sportello, già parlavamo di sportelli anche in questo senso, dove domanda e risposta si possono incontrare?
Allora, diciamo che una grossa pecca del sociale in generale è non avere riconoscimenti per tutte le varie professionalità. Faccio un esempio: il mediatore culturale non ha un albo, non ha una professionalità, e sono risorse nel sociale fondamentali, la badante altrettanto, l'assistente educativa culturale nelle scuole altrettanto, e sono delle professionalità importantissime. Per questo la nuova legge regionale, alla quale noi stiamo collaborando insieme alla Regione Lazio come parte integrante di questo tavolo, sta mettendo una pezza, perché cercherà di creare degli albi proprio per le professioni del sociale, qualsiasi professione del sociale. Detto questo, ovviamente noi, non esistendo dei bandi a livello né regionale né nazionale, non possiamo crearlo tout court come comune. Quello che noi facciamo di solito in queste situazioni è un po' da filtro, nel senso che il servizio sociale spesso recepisce la necessità di alcune persone anche di poter lavorare, portando anche dei curricula, non che noi facciamo una selezione, però laddove qualcuno viene da noi a chiedere aiuto in tal senso e sappiamo che dall'altra parte c'è una richiesta di una qualsiasi tipologia di servizio che noi possiamo offrire, li mettiamo in contatto, e poi le persone spesso decidono autonomamente. Quello che spesso noi facciamo è magari metterli in contatto con le cooperative accreditate sul nostro territorio, perché ricordiamo che le cooperative accreditate sul nostro territorio, anche in base al nuovo disciplinare di accreditamento che abbiamo da poco deliberato, devono avere all'interno delle professionalità che, anche se non riconosciute in albi, devono fare dei corsi di formazione obbligatori affinché siano sempre preparate, altrimenti non possono essere persone che fanno parte di questo genere di servizio, e mettendole in contatto con queste cooperative hanno l'opportunità.
Vabbè, qualcosa di particolare, perché abbiamo delle persone che cercano lavoro per rimettere a posto le loro difficoltà di famiglia, no? Io mi offro e quindi cerco un lavoro e sono capace di fare la badante. Poi altre persone, io l'ho sentite anche così andando in giro per i comuni, e dire: io sto cercando una persona che mi aiuta, chi mi dà la possibilità di conoscere qualcuno? Cioè è assurdo che mentre da una parte uno si offre, esatto, e dice sono disponibile a fare queste cose e ne ricavo ovviamente dei vantaggi economici, dall'altra parte c'è anche chi cerca, ma alcune volte in caso un giorno differente uno dall'altro non si incontrano. Servirà un posto di incontro, non è che il comune ci deve mettere il timbro sopra.
No, però noi preferiamo fare da filtro in questo senso, per quale motivo? Perché le cooperative sono in grado anche di selezionare le persone che magari a noi portano semplicemente il curriculum, a noi lo giriamo alle cooperative e le cooperative sanno anche selezionare queste persone. Purtroppo esistono delle credenziali che sono secondo noi indispensabili per poter svolgere qualsiasi tipo di servizio all'interno di un'abitazione con delle persone che comunque non hanno una totale autosufficienza. Conseguentemente non possiamo essere noi a fare questo tipo di selezione, primo perché non siamo oggettivamente l'ufficio di collocamento, in secondo luogo perché riteniamo che determinate professionalità vadano anche valutate da personale esperto sociosanitario, per cui questo cercare di smistare informazioni tramite le cooperative per noi è lo strumento migliore, fermo restando che, ripeto, le cooperative del territorio accreditate sono abbastanza.
Quante sono più o meno?
Sono all'incirca una decina, sì, ma all'incirca una decina, sono tutte altamente qualificate, sia quelle che erogano già i servizi per noi, sia quelle che sono appena...
Non sono tutte locali?
No, non sono tutte locali, sia quelle che si sono accreditate da poco e quindi non hanno magari ancora avuto modo di interagire con il servizio, ma che noi conosciamo comunque. Per cui sì, sono professionalità serie.
Non abbiamo sentito parlare male di nessuna fino adesso, devo dire.
Ci sono solo operatori veramente selezionati, seri e che, ripeto, fanno dei corsi di formazione ognuno per la propria disciplina in maniera costante e sono sempre aggiornati. Per cui sono persone sicuramente verso le quali possiamo
fidarci completamente.
Sì, Francesca, abbiamo fatto un ventaglio tale di situazioni che adesso c'è bisogno di rimettere un attimo in ordine, in maniera che noi cerchiamo di essere appunto di servizio nei confronti delle persone che vogliono sapere, a secondo dei problemi che hanno, che si possono rivolgere appunto al tuo sportello, al tuo assessorato e tutte le persone che contribuiscono appunto a darti una mano. Allora, possiamo cercare di mettere in fila le cose che si possono fare attraverso l'assessorato per quanto riguarda la persona, in questo caso, ecco, proprio le persone che stanno a casa, le persone che hanno dei disagi. Dov'è che interviene il tuo assessorato? Possiamo cercare di fare proprio un step, un gradino dopo l'altro, per cercare di far capire alle persone che cosa possono cercare di avere attraverso il nostro comune.
Allora, io andrò in maniera molto rapida, cercando di elencarvi una serie di servizi affinché ci siano delle indicazioni, magari, e poi laddove vogliate possiamo entrare più nel dettaglio. Noi possiamo erogare servizi a livello di contribuzione ma anche di assistenza per nuclei con minori orfani o minori non riconosciuti o minori figli di genitori che non hanno riconosciuto, l'assistenza domiciliare per persone.
Facciamo un pezzo, abbiamo detto un gradino alla volta, lo vogliamo esplicitare meglio perché tante volte è un linguaggio tecnico,
certo,
non tutti possono comprenderlo, lo possiamo dire un pochino più semplicemente questa cosa qui, perché è un gradino molto importante, esatto, da superare.
Allora, abbiamo, la faccio in maniera molto sintetica, dei contributi mensili erogati però in forma trimestrale, quindi ogni 3 mesi c'è un cumulo di contributi che vengono erogati, si chiama la ex Enauli, la legge 641 del 78, che sono dei contributi appunto che vengono erogati a nuclei familiari con minori, orfani o in difficoltà familiari. Poi abbiamo i minori non riconosciuti, sempre contributi mensili erogati trimestralmente a minori che non sono stati riconosciuti dalla figura paterna al momento della nascita, per cui portano il cognome della mamma, per essere più chiari. Abbiamo un'assistenza domiciliare, diretta o indiretta, quella che dicevamo prima, per persone con svantaggio e con disabilità o con persone che fanno parte di una fascia, che può essere quella della terza età, che ha bisogno di un sostegno successivo. Abbiamo delle borse lavoro per ex detenuti che servono a reintegrare queste persone dopo una detenzione, reinserirle all'interno della società, delle borse lavoro sociali per persone con particolare disagio sociale ed economico e per disabili adulti. E su questo abbiamo fatto delle nuove progettualità, ringrazio il Presidente Gazzella per aver inserito molti dei nostri ragazzi all'interno della multiservizi per la cura del verde, per la gestione anche delle farmacie all'interno dei magazzini e quant'altro, e sono delle borse lavoro che, ricordiamo, non sono un vero e proprio lavoro, servono sempre per una sorta di risocializzazione, per cui durano 4 mesi, hanno uno step importante dove bisogna fermarsi per non istituzionalizzare la cosa e successivamente si possono riattivare.
Su questo aspetto, perché io il Presidente Gazzella l'ho contattato non più tardi di un paio di giorni fa per chiedere alcune cose, perché sfortunatamente le chiacchiere, se uno non le smorza immediatamente, poi alla fine prendono fuoco e sembra chissà che succede, perché relativamente proprio a quello che tu stavi dicendo, sembrava che il Comune avesse assunto persone che venivano da quale parte del mondo non si sa, e il Comune spendeva i suoi soldi su situazioni che sembrava non fossero molto chiare. Ho telefonato appunto ad Alessandro Gazzella e dire: guarda, mi dicono questa cosa, mi sembra un po' strano, mi puoi dire come stanno le cose? Lui me l'ha narrata e mi ha detto: guarda Fabio, le cose non stanno assolutamente così, sono cose che ci vengono dai servizi sociali, sono persone che hanno bisogno appunto di aiuto e cerchiamo di dare una mano a queste persone. Mi ha spiegato come erano allocate, i lavori che facevano e via dicendo. Ecco, vorrei che anche tu, rispetto a questo fatto, spendessi una parola in più per dire che qui non ci sono queste situazioni, che io sono rimasto esasperato, come si possono costruire delle brutte storie su situazioni in cui c'è veramente disagio e difficoltà, e come si possa essere, lo voglio dire, cattivi su situazioni di questo genere. Bisognerebbe cercare di capire che alcune volte, perché la politica sfortunatamente ci ha abituato un po' a tutto quanto, però che alcune volte invece la politica fa delle cose fatte per bene, per aiutare le persone che hanno veramente più bisogno. Vogliamo chiarirla una volta per tutte questa cosa, in maniera che si smetta di fare queste chiacchiere che sono veramente cose che non vanno bene alla collettività.
Allora, intanto, come dicevi tu, si creano delle brutte storie, e chi le crea, usando un eufemismo, sono delle brutte persone, per cui questo è fuori discussione. Noi abbiamo deciso, la Regione Lazio, per spiegarla tutta, ci dava dei contributi per creare queste borse lavoro. Poi improvvisamente, durante la gestione Polverini, ci ha detto: non abbiamo più contributi per farvi attivare queste borse lavoro, per cui o ci pensate come ente autonomamente oppure viene a morire il servizio. Abbiamo creato un nuovo progetto, abbiamo chiesto alla multiservizi una mano in tal senso, perché ci sembrava importante farle autonomamente e quindi evitare anche che il tutor, che sta insieme a queste persone, soprattutto quelle con disabilità fisica o psichica, e quindi necessariamente hanno bisogno di un aiuto anche per capire quali sono le dinamiche lavorative da svolgere, e abbiamo pensato che se questo tutor fosse stato all'interno degli uffici comunali o della multiservizi, che è una società in house, noi avremmo risparmiato i soldi della persona esterna e avremmo potuto investire di più su queste borse lavoro. Faccio un esempio: invece che dare 200 euro al mese a queste persone, potevano diventare 300. Per cui abbiamo ideato questo progetto, che non era come prima portare magari il disabile al parco della Legnara a spazzare per terra, che era anche poco rigenerante per la persona stessa, ma abbiamo deciso di dargli dei compiti, degli incarichi veri e propri, ed abbiamo chiesto un aiuto al Presidente Gazzella proprio per inserire queste persone segnalate da noi, valutate da noi e pagate da noi servizio sociale, con contributi che appunto fanno parte dei capitoli di bilancio borse lavoro sociale per disabili adulti e categorie svantaggiate, così chi ha voglia si va anche a scartabellare sul sito internet il bilancio e vede anche quanti soldi sono stati attribuiti a questo tipo di servizio, perché tutto è online, quindi tutto è controllabile. E fortunatamente la direttrice delle farmacie, la dottoressa Molina, il Presidente Gazzella e quant'altri ci hanno coadiuvato in questo, hanno anche dato l'opportunità a questi ragazzi, per non farli sentire diversi dagli altri collaboratori e dagli altri dipendenti della multiservizi, di dare le stesse divise anche a queste persone, affinché, visto che si lavora tutti insieme, si fa integrazione, si fa gruppo, e queste persone hanno prodotto anche una serie di risultati positivi nelle proprie patologie notevoli, proprio perché non sono stati messi in un angolo a zappettare un pezzetto di terra come se questo fosse risocializzante, ma sono stati immessi nel mondo del lavoro con un tutoraggio vicino, e sono anche all'interno degli uffici comunali, non solo all'interno della multiservizi, per cercare proprio di dare a loro una propria autonomia, e questo è importante. Se non avessimo avuto l'apporto per esempio della multiservizi, probabilmente questo non sarebbe stato
quindi
possibile.
Chiudiamo questo capitolo che non è bello, e devo dire, voglio ringraziare Francesca per un fatto, di ricordare che in ogni caso queste situazioni è bene coglierle immediatamente, e io sento di aver fatto bene, come mi è arrivata questa notizia ho voluto smascherarla immediatamente, perché poi nei confronti delle persone disagiate si generano brutte cose e si può cominciare a pensare chissà che cosa ci sia sotto. Tra l'altro, appunto, viviamo in un momento in cui forse la solidarietà sarà bene cercare di produrla il più possibile, perché ne abbiamo bisogno veramente a valanga, quindi abbiamo bisogno, se mi può consentire, di più amore e di meno cattiveria rispetto, esatto, a questo fatto. Andiamo su un altro gradino, Francesca, perché si sta facendo tardi.
Gli altri gradini, vado un po' velocemente, ci occupiamo delle case alloggio per anziani, delle RSA, anziani e disabili. RSA sono le strutture residenziali assistenziali dove il comune, nell'inserimento delle persone disabili o anziani,
esempio,
che hanno...
Esempio,
San Luigi Gonzaga è una struttura, esatto, esatto, quindi se una persona disabile o semplicemente una persona anziana non più autosufficiente ha bisogno di essere inserita in struttura, può fare la richiesta, viene inserita in base ovviamente alle liste d'attesa presenti, viene inserita in struttura, il comune necessariamente, laddove la famiglia non sia in grado di ottemperare a tutta la spesa, contribuisce in base al reddito che viene prodotto dalla famiglia stessa, e la contribuzione è importante perché per tutte le persone disabili e anziane che entrano in struttura, la legge prevede che il 40% della propria pensione rimanga alla persona stessa, quindi non venga decurtata dalle spese dell'assistenza, e per questo ottempera il comune, in maniera tale che le persone abbiano sempre una propria autonomia affinché le cose siano anche più gestibili. Poi ci occupiamo dell'esonero dei sussidi indigenti, ovviamente tutti quelli che vi ho anticipato precedentemente, per cui tutte le persone in difficoltà economica, laddove ci siano ovviamente i presupposti, perché il contributo viene erogato dopo colloquio con l'assistente sociale che valuta caso per caso, dei contributi mensili, trimestrali, a seconda delle esigenze, alle persone in difficoltà. Abbiamo l'esonero alla TARSU, prima parlavamo della TARES, oggi le persone assistite dai servizi sociali che hanno un ISE 0 possono fare richiesta di non pagare la TARES e ottempererà il servizio sociale. Abbiamo l'esonero mensa e l'esonero scuolabus per i bambini che comunque fanno parte di un percorso già attivato con i servizi o che semplicemente fanno domande e danno un ISE che rientra nei parametri dati dal bando. Ci occupiamo dell'AEC, assistenza educativa culturale nelle scuole, erano le ore che dicevamo prima che non sono state toccate ai bambini diversamente abili che sono nelle scuole del nostro territorio, dalla materna fino alle scuole superiori. Abbiamo il trasporto disabili per i bambini che vanno a scuola, c'è la nostra cooperativa che fa il servizio per noi, che ovviamente si è appaltata il servizio e che produce il trasporto disabili per tutti quelli che ne fanno richiesta. Ci occupiamo, con la sua voce abbiamo appena fatto un protocollo d'intesa ed un affidamento dei locali all'interno del nostro comune, la vecchia ex aula consigliare, chiamiamola così, dove c'è questo protocollo d'intesa per avere un trasporto per tutti i residenti del territorio di Cerveteri a un prezzo vantaggioso, per cui non solo le persone disabili o le persone anziane o le persone che non hanno la possibilità di potersi pagare questo tipo di servizio ce l'hanno gratis, ma per le persone che hanno l'opportunità di pagarselo. Comunque la sua voce, ognuno lo paga autonomamente, ma a dei prezzi ridottissimi. Organizziamo il soggiorno estivo per minori integrato con disabili e normodotati, organizziamo le colonie estive per gli anziani che hanno patologie per le quali, dopo certificazione medica, hanno necessità di andare in luoghi termali a fare delle cure. Ci occupiamo delle amministrazioni di sostegno, tutela anziani, disabili e minori da parte del Tribunale. Tutti i casi di tribunale che ci vengono rivolti per appunto il sostegno di minori e che vengono affidati al servizio sociale e conseguentemente al sindaco. Le evasioni scolastiche, che sembra strano, ma esistono anche nel nostro territorio, ci sono bambini che non vanno a scuola e quindi il servizio sociale si occupa di un inserimento nuovo all'interno della scuola di questi soggetti, soprattutto dando un supporto alle famiglie per capire qual è la problematica tale che porta a questo tipo di evasione. Poi ci sono tutti i progetti che stanno all'interno del piano di zona, che si occupano delle macro aree, perché elencarli tutti sarebbe troppo, disabilità, terza età, minori e famiglie, pazienti con vari tipi di patologie psichiche e fisiche, quindi non solo disabilità a 360 gradi, ma anche andando nel dettaglio, lo sportello antiviolenza, lo sportello per i minori, lo sportello dell'antiusura, lo sportello contro le tossicodipendenze, sia nelle scuole che nel comune. Abbiamo il centro diurno integrato per i disabili.
Dobbiamo fermare un attimo qua.
Abbiamo un miliardo di attività.
Noi dobbiamo dire questa cosa. Speriamo di avervi dato intanto un panorama il più completo possibile per quanto riguarda le attività a favore della persona che il Comune sta attuando, sia l'assessorato di Francesca Cenerilli che da parte di tutti i dipendenti e collaboratori che sono presso il Parco della Legnara. Quello che ti chiedo a questo punto, per le persone che in caso hanno difficoltà anche a spostarsi verso il parco, se possiamo dare un numero di telefono, un riferimento a cui loro si possono rivolgere. Se lo possiamo dire piano piano, chi vuole prende carta e penna in questo momento, e adesso Francesca Cenerilli vi darà il numero di telefono a cui potersi rivolgere.
Potete chiamare tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17, il martedì e il giovedì nell'orario pomeridiano, al numero 06 89 63 02 09.
Lo ripetiamo piano piano.
06 89 63 02 09, oppure 06 89 63 02 26.
Quindi cambiano le due cifre finali, esatto. Da 09 a 26.
Esatto.
Diciamo il resto,
rimane invariato.
Lo vogliamo ripetere in maniera che anche il direttore.
No, perché sto scrivendo, vediamo se ho scritto bene. 06, poi
89.
89.
63.
02. 26.
Oh. Esatto.
Quell'altro com'è? Sembra lo stesso. No.
06 89 63 02 09. Io. In chiusura vorrei dire un'ultima cosa, se è possibile, approfitto sempre di questa realtà così ascoltata per far luce su un'altra brutta storia che spesso viene messa in giro. Noi abbiamo aderito al progetto del Ministero degli Interni che prevede ospitalità per i rifugiati politici e i richiedenti asilo. In questo momento sul nostro territorio ci sono 8 ragazzi africani presenti sul territorio che stanno cercando un'opportunità di libertà e di vita. Questo progetto, ripeto, è autonomamente finanziato dal Ministero degli Interni, quindi noi non spendiamo un centesimo per la presenza di queste persone sul territorio. Quello che spendiamo è la nostra voglia di dare un'opportunità a queste realtà. Siccome stiamo partecipando al nuovo progetto SPRAR, il progetto SPRAR è appunto il progetto del Ministero per avere ulteriori ragazzi che arriveranno e per dare loro un'opportunità ulteriore di integrazione e di solidarietà, ogni 6 mesi questi ragazzi varieranno, quindi ci sarà un numero un po' più ampio di realtà, potrebbero arrivare minori, potrebbero arrivare famiglie, chiunque faccia richiesta di asilo politico, e sarà allocata presso i comuni che aderiranno a questo tipo di progetto, dove appunto, ripeto, il Ministero ottempererà tutte le spese alloggiative, abitative, dei corsi di formazione, delle borse lavoro che avranno, degli stage che faranno, tutto dalla A alla Z è a spese a totale carico del Ministero. Cerveteri ha dato la propria disponibilità ad aderire a questo progetto. Io vedo soltanto 8 magnifici ragazzi che girano per il nostro territorio, tra l'altro in totale armonia con il territorio, in totale correttezza, e li vedo andare a scuola per imparare l'italiano, li vedo andare a fare la spesa, vedo 8 persone totalmente uguali a noi. Vorrei che i concittadini, siccome so che sono persone serie, persone attente al sociale e persone che sono propense ad aiutare gli altri, non facessero più il discorso, non ci fossero più in giro le voci, aiutano gli stranieri, basta con gli immigrati, aiutate prima gli italiani. Intanto perché siamo tutti esseri umani, abbiamo tutti diritto ad essere aiutati. Intanto perché il nostro motto fondamentale è non lasciare indietro nessuno e soprattutto perché crediamo che un paese serio, democratico e che rispetta le leggi della Costituzione che ci hanno anche dato l'opportunità di poter essere qui oggi a governare questo paese, devono necessariamente rispettare gli altri e dare giuste opportunità a tutti. Questo non significa che togliamo agli italiani per dare agli stranieri, questo significa che in ugual parte diamo opportunità a tutti di avere un'opportunità migliore di vita. Questo credo che sia importante perché sono bambini, sono ragazzi di appena 18 anni che hanno vissuto dei traumi e delle storie nella vita inimmaginabili. E quindi noi crediamo che dargli questa opportunità sia fondamentale, sia segno di democrazia, sia segno di rispetto e sia segno di uguaglianza a prescindere. L'integrazione per noi è una massima che va rispettata a 360 gradi e siamo strafelici che queste persone siano già parte integrante del nostro territorio e con la stessa felicità accoglieremo quelle che arriveranno.
Noi ringraziamo con questo appello Francesca Cenerilli, assessore alle politiche della persona del Comune di Cerveteri, e la ringraziamo tanto perché siamo riusciti finalmente a fare un po' di chiarezza su tanti aspetti di cui si parla tante volte così in mezzo alle strade, ma non si conoscono realmente poi quali sono neanche i contorni della storia. Ed è bene, già che noi cerchiamo sempre di fare più trasparenza, oltre che servizio nei confronti delle persone che ci ascoltano, cerchiamo e speriamo di dato veramente un contributo per cercare di chiarire tante cose. Questa ultima devo dire me l'ero persa, ma me la ricordavo perché di fatti di questa se ne è parlata in tante occasioni anche in mezzo alle piazze e così, e devo dire si fa forse poche informazioni su questo fatto, e meno male che ho insistito su questa cosa di poter fare questa chiacchierata, perché questo ci ha dato modo veramente di esplicitare tutte quelle cose che alcune volte non si riescono a capire e nell'ignoranza sfortunatamente poi queste cose si propagano. Con questo vi ringrazio per l'ascolto. Ringrazio Giacomo che ci ha assistito alla regia, ringrazio ovviamente Francesca Cenerilli.
Grazie a voi.
Ci rivedremo prossimamente su questi schermi, come si dice, a voi buon pranzo.
Buon pranzo a tutti, eh? Ecco qua, musica maestro.